tenere vicino il microfono e parlare alta la tua voce chiaramente. Scritti di Baal Shalom. Punto 25 nell'introduzione al libro dello Zohar. Da qui emerge la piena soluzione della quinta domanda. Poiché il corpo è così corrotto che l'anima non può essere completamente purificata prima che il corpo marcisca nel terreno. Perché ritorna al risveglio dei morti? E anche la domanda sulle parole dei nostri saggi. I morti sono destinati a resuscitare dei loro con i loro difetti, quindi non si dirà è un altro. E capirete chiaramente questo problema dal pensiero stesso della creazione, dal primo stato. Abbiamo detto che poiché il pensiero era quello di deliziare le sue creature, egli doveva creare una volontà eccessiva per ricevere tutta quell'abbondanza che è nel pensiero della creazione. Perché la grande gioia e il grande desiderio di ricevere vanno di pari passo. Come indicato ai punti 6 e 7, lì abbiamo affermato che questo eccessivo desiderio di ricevere è l'intera nuova sostanza che aveva creato, perché egli non ha bisogno di niente di più per realizzare il pensiero della creazione. Ed è nella natura dell'operatore perfetto non fare operazioni ridondanti, come scritto nel poema dell'unificazione. Di tutto il tuo lavoro, tu non hai dimenticato, omesso o aggiunto nulla. Abbiamo detto anche che questo eccessivo desiderio di ricevere è stato completamente rimosso dal sistema di Kedushah. Mi è stato dato interamente al sistema dei mondi di Tuma'a, impurità, da cui si estendono i corpi, il loro sostentamento e tutti i loro averi in questo mondo. Quando un uomo raggiunge i 13 anni, inizia a ottenere un'anima santa attraverso l'impegno nella Torah. In quel momento è nutrito dal sistema dei mondi di Kedushah, secondo la grandezza dell'anima di Kedushah che ha raggiunto. Abbiamo anche detto sopra che durante i 6.000 anni che ci vengono dati per il lavoro nella Torah delle Mitzvot, nessuna correzione viene al corpo da questo, per l'eccesso desiderio di ricevere in esso. Tutte le correzioni che derivano dal nostro lavoro riguardano solo l'anima, che sale attraverso di loro sui gradi di Kedushah e di purezza. Vale a dire, solo con l'aumento del desiderio di dare che si sente con l'anima. Per questo motivo il corpo alla fine morirà, sarà sepolto e marcirà, perché non ha subito alcuna correzione. Tuttavia non può rimanere così, perché se l'eccessivo desiderio di ricevere perisse dal mondo, non si realizzerebbe il pensiero della creazione, cioè la ricezione di tutti i grandi piaceri che gli intendeva dare alle sue creature. Poiché il grande desiderio di ricevere e il grande piacere vanno di pari passo. Nella misura in cui il desiderio di ricevere diminuisce, così diminuisce la delizia e il piacere della, della ricezione. Ancora.
Sì.
Leggiamo riguardo l'eccessivo desiderio di ricevere, lo dice spesso, anche grandi piaceri, per non dire eterni piaceri. Se una persona, cosa succede se una persona sente che il desiderio di ricevere è piccolo? Noi non parliamo del desiderio di ricevere che sentiamo qua, perché noi esistiamo in questo mondo, mentre esistiamo in questo mondo. Ma questo riguarda le persone che già hanno acquisito questo eccessivo grande desiderio di ricevere. E da lì arrivano le correzioni. Cos'è questo eccessivo e grande? In cosa è grande? Nel fatto che uno vuole goderlo e sentirlo. Ma anche in questo lui sente se stesso piccolo. Si sente un piccolo egoista, sì. Come riceverà questi grandi piaceri? Lui deve crescere. Noi sentiamo qua anche che il creatore fa crescere i desideri. Come una persona può essere responsabile per questo desiderio? Se una persona vuole correggere il desiderio di ricevere in lui, lui scopre sempre di più che il desiderio di ricevere cresce, invece di diminuire. Fino a che raggiunge uno stato dove il desiderio di ricevere diventa eccessivo, come lui dice qua,
e
allora lui già continua attraverso la luce della Torah a prendersi cura del desiderio di ricevere e correggerlo per essere allo scopo di dare. E lui raggiunge il suo scopo. Sì, Dudi. Grazie. Se nel percorso spirituale noi correggiamo ogni volta una piccola persona del desiderio di ricevere, questo è vero? Rav, no, da quale punto, dice Rav? Diciamo quando una persona entra nella spiritualità dopo la barriera, quindi lui sente il suo desiderio di ricevere che cresce tutto il tempo e lui ha costante correzioni? Correzioni sì, quindi qual è la correzione? Che lui corregge la sua intenzione allo scopo di dare, la luce che riforma. Quindi lui qui dice che ogni volta prende piccole correzioni, piccole porzioni. Cos'è questa rinascita dei morti se lui lavora su piccole porzioni ogni volta? Quel desiderio di ricevere cresce anche se la persona sale sopra di esso. Quindi ogni volta lui corregge la sua piccola parte e lui cresce e corregge una piccola porzione. Qual è questa rivivere dei morti? Cosa rivive se lui corregge una piccola porzione? Lui corregge il suo desiderio di ricevere e lo inverte per essere lo scopo di dare e attraverso questo raggiunge uno stato dove cos'è che scrive? Di quello che scrive? Rinascita dei morti sono piccole correzioni durante o un'azione in più riguardo a tutto. È una cosa che accade alla fine delle correzioni, quando uno scopre, corregge se stesso e scopre che il suo desiderio di ricevere era così eccessivo. Così che lui non poteva superare, non poteva superarlo.
E
il creatore allora lo corregge. Lui costantemente ha correzione, tutto il tempo. Cosa c'è alla fine che non è trovato sulla via della scala? C'è una tale misura del desiderio di ricevere che è rivelata in una misura tale che una persona non è capace di salire sopra di esso. per superarlo. Prima non era capace di fare questo, prima sì, in tutti i gradi precedenti, prima dell'ultimo, lui era capace di superare il desiderio di ricevere. Cosa è questa finale azione? Cosa accade in questa finale azione? Che il desiderio di ricevere è cresciuto alla sua finale forma.
Adam lo nessugal.
Sì, la persona non è capace di superarlo.
E
qua già c'è, in ogni stato c'è una certa associazione, partecipazione qua della persona, del creatore. E attraverso loro insieme il desiderio di ricevere è diminuito dopo che esso cresce, e nell'ultimo grado il desiderio di ricevere già non diminuisce se stesso, uno non è capace di questo, il creatore fa questo lavoro in pienezza. Quando dice l'eccessivo desiderio di ricevere che è rivelato, e c'è un salto che ogni volta che l'ego cresce alla fine è rivelato nella sua interezza. No, è solo che questo grado, che una persona non ha la forza di superarlo. Perché nello specifico in questa azione lui manca il potere, che desiderio di ricevere raggiunge uno stato in cui è più grande di tutti i precedenti desideri. E mostra se stesso una persona nel modo che una persona vede che lui non ha la possibilità di superarlo. E poi c'è la risurrezione dei morti in questa azione, e vediamo cosa lui scriverà.
Si
scrive qua che all'inizio dobbiamo rimuovere completamente fino alla finale fine. La domanda è se riceve una piccola porzione e decide di riceverlo o lo rimuoviamo. Dopo dobbiamo lavorare con questo o dobbiamo rimuoverlo e non lavoriamo col desiderio di ricevere fino alla fine. Tutto il lavoro è nel fatto che noi non lo usiamo, noi scopriamo quanto non merita il lavoro. Quindi l'ascesa è chiamata costantemente dall'annullamento. Non corre.
Ot Haftet.
Prossimo.
29.
Ora possiamo risolvere la seconda domanda di qui sopra. Qual è il nostro ruolo nella lunga catena della qualità, di cui siamo solo piccoli anelli, durante il breve arco dei nostri giorni? Sappiate che il nostro lavoro durante i 70 anni dei nostri giorni è diviso in quattro. La prima divisione consiste nell'ottenere l'eccessivo desiderio di ricevere senza restrizioni nella sua misura piena e corrotta. Dalle mani dei quattro mondi impuri di Abia. Se non avessimo quel desiderio corrotto di ricevere, non saremmo in grado di correggerlo, poiché non si può correggere ciò che non è in lui. Pertanto, il desiderio di ricevere impresso nel corpo alla nascita è sufficiente. Piuttosto deve essere anche un veicolo per le clipot impure per almeno 13 anni.
tiena sholtot alav.
Ciò significa che le Klipot devono controllarlo e dargli le loro luci, perché le loro luci aumentano il suo desiderio di ricevere. Questo perché i riempimenti che le Klipot concedono al desiderio di ricevere non fanno che ampliare e potenziare le esigenze del desiderio di ricevere. Ad esempio, la nascita desidera solo 100 e non più. Ma quando la Sitra Achra fornisce 100, il desiderio di ricevere cresce subito e ne vuole 200. Poi quando la Sitra Achra provvede al riempimento dei 200, il desiderio si espande immediatamente e ne vuole 400. Se un uomo non lo supera attraverso la Torah e le mitzvot, purifica il desiderio di ricevere per trasformarlo in azione, il proprio desiderio di ricevere si espande per tutta la vita fino a quando muore senza aver ottenuto la metà dei suoi desideri. Questo è considerato sotto l'autorità della Sitra Achra e delle Klipot, il cui ruolo è quello di espandere e potenziare il suo desiderio di ricevere e renderlo esagerato e completamente sfrenato per fornire all'individuo tutto il materiale di cui ha bisogno per lavorare con esso e correggerlo.
כן.
Sì.
מה זה קליפות?
Queste sono le קליפות.
הרצון לקבל שנמצא ועל מנת לקבל.
Il desiderio di ricevere, che è allo scopo di ricevere e non ha limiti.
שיש שם מילוי שנקרא סיטרא אחרא. כאילו קליפות.
Dice che il riempimento che è chiamato סיטרא אחרא all'altro lato. Così che le Klipot le chiamato vaso e poi c'è l'altro lato Sitra Achra. Cos'è questo? Il desiderio di ricevere. Il desiderio di ricevere che costantemente cresce e vuole riempirsi. E questo è come vive, cresce. Se una persona non lavora su esso, non lo corregge. Sì. In accordo a quello che reggo, è una parte necessaria di una correzione di una persona. Una persona deve andare in questa cosa delle Klipot e bucce, poi riceve poi c'è la Sitra Achra. Poi c'è una situazione che da un lato deve averlo, dall'altro lato. Se lui non so per attraverso tre mesi vuote e purifica il desiderio di ricevere per cambiarlo in desiderio di dare, uno alla fine muore senza aver realizzato neanche metà dei desideri. Quindi è bloccato in questo posto per sempre. Può essere bloccato lì per sempre. Dove che appare lì? Dice che se lui non supera attraverso Torah e Mitzvot e purifica il desiderio di ricevere per dare, il proprio desiderio di ricevere si espande nella sua vita e alla fine muore senza avere metà dei suoi desideri. Questo è considerato che lui è nell'autorità della Sitra Achra e nelle buce. Cosa determina se una persona supera attraverso Torah e Mitzvot? Questa è una domanda. Cosa determina se lui può superarle o è bloccato in questo stato? Questo è quello che è scritto. Finché lo capiamo dal nostro stato, bene, questo è come noi lo capiremo. E se noi non lo facciamo, niente. Tu vuoi che mentre siamo 1000 gradi sotto quello che è scritto e che lui vuole capire quello che scrive. E bucce si traga da è qualcosa che possiamo puntare nel nostro stato, questo e quello è qualcosa che possiamo fare? Davide, il nostro desiderio di ricevere, lo scopo di ricevere Il nostro ricevitore del ricevere, lo scopo del ricevere è chiamato Klipa. Nel nostro percorso spirituale, sì, ma durante la nostra preparazione per ricevere la qualità di d'azione, noi siamo nelle Klipot. Bravo, sì, siamo nelle Klipot, nelle bucce. Le bucce non sono dove siamo noi, sono qualcosa di molto peggiore, però. E siamo già però in esso. Altre domande? Niente. Ah sì. Nella prima divisione non c'è correzione, solo per acquisire l'eccessivo desiderio di ricevere? Sì. E parliamo del desiderio spirituale, sì. Quindi, prima che una persona raggiunge l'intero desiderio di ricevere, è sempre nel clipot, non corregge niente. Le bucce sono i desideri che devono entrare, in cui una persona deve entrare in accordo alla sua radice dell'anima, finché lui è capace di entrare lì. Allora loro costruiscono una persona. Quello che è strano è che non c'è correzione. Ci sarà la correzione dopo. C'è una correzione nel percorso, ma nel primo stadio è che una persona deve essere sotto il controllo del stato. No, non nel primo stato, ma attraverso tutta l'intera via. Da Mosca, lui dice che a causa di questo il destino del corpo è morire e essere sepolto. Cosa vuol dire nella distruzione del corpo? Il desiderio di ricevere per se stesso e non il corpo bestiale? Bravo. Sì, ovviamente il desiderio di ricevere deve superare correzioni, deve avere le correzioni in cui la persona scopre quanto è malvagio, quanto è il suo nemico, e in questa misura lui si allontana adesso da lui farlo nel più piccoli desideri e il più grande desideri, e dopo lui anche riceve desideri di correggere il desiderio di ricevere, così che una persona chiede più forze, lo scopo di correggerlo, lo inverte. Sono un punto in cui non sono d'accordo con qualcosa, ma io posso chiedere a lui di cambiarlo. Quindi lui ci dice che noi siamo in un processo che è necessario, è obbligatorio ed è buono per noi. Quindi io chiedo, quando noi chiediamo, come noi portiamo, come non portiamo, non ci lamentiamo, ma chiediamo e siamo d'accordo col processo. Noi siamo d'accordo col processo perché il Creatore ha creato noi in questo modo. Lui vuole noi che noi attraversiamo questo. Ma non è come che io divento felice su questo, chiedo per questo processo. Io chiedo per una cosa soltanto, che è superare il desiderio di ricevere in me. Quindi io voglio liberarmi dal desiderio di ricevere. Sì. E quello che scrive qua è che nonostante tutto, il desiderio di ricevere in me è essenziale allo scopo di attraversare il processo, quindi perché dovrei liberarmi da esso? Nonostante tutto tu devi crescere in esso, sentirlo e comprenderlo e lavorare.
Tu hai
risposto a una delle domande, hai detto che sulla via della completa correzione i desideri di una persona devono mostrare se stessi come corrotti. Una persona deve scoprirli, allora li corregge. Sì. La domanda è cosa vuol dire che una persona scopre questi corrotti desideri? Cosa vuol dire che lui chiede la correzione? Una persona rivela i suoi desideri corrotti e lui li corregge attraverso rivolgersi al creatore, e il creatore li corregge. Come lui si, come capisce che sono corrotti? Loro sono rivelati in questo modo, opposti allo scopo della creazione. E una persona scopre loro, li scopre. E quando in accordo al grado della rivelazione, lui vede che queste persone sono una persona. Questi desideri sono nella crescita sbagliata e chiede al creatore di correggerli.
Quello
che ho capito dal testo è che se una persona non corregge, ma lui cerca di piacere, lui riceve 100, lui vuole 200, il desiderio di ricevere cresce. Ma se li corregge, anche i desideri crescono anche. Sì, quindi crescono comunque. Quindi, bravo, il desiderio di ricevere deve crescere. Se una persona lo corregge, allora ogni volta il desiderio di ricevere cresce. Una persona lo corregge e questo è come lui sale nel buon percorso verso il creatore. Se lui non lo corregge, il desiderio di ricevere cresce sempre di più, sempre di più, e la persona fallisce nella correzione, e allora la persona muore, come è scritto lì, con metà dei desideri riempiti. Quindi lui deve ripetere tutto nello stesso modo che desiderio di ricevere cresce, lui lo corregge, oppure lui è sotto il suo controllo. Ma il desiderio cresce, lui non è se lui non lo corregge, lui dovrà ripetere tutto all'inizio. Non è scritto, per adesso non c'è scritto niente di questo. La domanda rimane. Da qua B4, stesso argomento: se una persona muore, il desiderio che lui aveva non è riempito, quindi dobbiamo riempire il desiderio per correggerlo. Questo stesso desiderio finché in altre persone esiste in loro e viene corretto in loro, alla fine se
Рав, вы уже начали говорить об осознании зла. Так вопрос, есть ли связь увеличения желания получать и частичного осознания?
Abbiamo iniziato a parlare del riconoscimento del male, quindi una domanda. E questo è l'ingrandirsi del desiderio di ricevere relazionato al riconoscimento del male. E quando il desiderio di ricevere cresce, la sua inclinazione al male cresce e anche il suo riconoscimento del male cresce e anche la sua abilità di correggere l'ego cresce. Lo scopo di raggiungere una completa quota e basta che sia rivelato dentro una persona o richiede connessione tra un certo numero di desideri. Allo scopo che il desiderio di ricevere vede se stesso in tutta la sua finale forma, noi dobbiamo preparare i nostri vasi per questo, perché non basta per me volere che accada come un piccolo bambino, deve essere pronto, deve essere preparato a ricevere il desiderio di ricevere. E non che mi porta nella sua interezza. Io devo essere, devo affidarmi alle forze dell'ambiente esterne, lo scopo di ricevere supporto, aiuto, e chiedere per il desiderio di dare. Così ci sarà qualcosa con cui bilanciare questo desiderio di ricevere che cresce. Una persona sente il suo desiderio e allora lui ha una quantità di riconoscimento del male, è considerato una mancanza, un difetto. è lungo la via, continua ad andare. È sempre buono controllare il desiderio di ricevere e vedere dove lui può, in cosa lo può trasformare, come guidare un cavallo. Beh, questo vuol dire correggere tutti i desideri che sono rivelati in me nella direzione della dazione. Sì. Chiev 1.
Да, дорогой Раф, а как правильно управлять желанием получать и вот регулировать?
Come corregge correttamente comportarsi col desiderio di ricevere? Per bilanciarlo col desiderio di dare. Preparare se stesso, affrontare il creatore e volere ricevere da lui sia il bene e il male equamente, che è dura.
E
lavorare con qualsiasi cosa tu stia ricevendo per lo scopo di dare. Come io metto me stesso faccia a faccia col creatore. Scusate. Buongiorno caro Rav. Come il desiderio di ricevere di una persona diventa purificato completamente. Come il desiderio di una persona raggiunge purificazione. Come è purificato interamente? Come lo facciamo? Pregando il creatore insieme alla con la decina che va avanti e riceve la luce che riforma. Allora il suo desiderio di ricevere è corretto. Generalmente parlando puoi dirlo.
We learned, let's say, to come above, let's say, our corrupted state.
Impariamo di andare sopra i nostri stati corrotti. E scopriamo questi stati corretti e andiamo di sopra di esso tutto il tempo. Tante volte noi possiamo raggiungere questo. Adesso arriviamo a uno stato eccessivo che non possiamo. Cosa è questo punto in cui noi falliamo nel correggerlo? Cosa fare allora? Chiedi al creatore di dare a noi la forza, non abbiamo nessun altro a cui rivolgerci se non il creatore. Chiedi al creatore di darci la forza di correggerci, così che raggiungiamo lo scopo. Vabbè, possiamo chiamare anche il fallimento non chiedere al creatore? Sì, dice Rav, certamente. Dove tu non, quando non ti rivolgi al creatore, questo è l'inizio di tutti i fallimenti. Questa è la causa di tutti i fallimenti, la ragione per tutti i fallimenti. Questo è il punto di cambiamento che dobbiamo raggiungere, che non chiediamo al creatore in quel momento. Se un uomo inizia a rivolgersi al creatore, è già un buon segno, un buono stato.
Ok, thank you, Rav.
Ok, grazie Rav. Cecoslovacchia 4. Caro Rav, qual è la procedura? Qual è la procedura della correzione? Se ho un desiderio di ricevere per me stesso, io devo volere che tutti gli amici lo sbuccino?
Non
devo aprirlo, ci sono stati in cui forse io dovrei, ma io devo cambiarlo lo scopo di dare. Come io lo trasformo, lo do al Creatore in preghiera, nella richiesta per Lui, per trasformare il mio desiderio di scopo di ricevere in un desiderio di ricevere con l'intenzione. Grazie Rav, come la nostra decina ci aiuta a raggiungere l'anima nel terzo stato? Come la decina ci aiuta a raggiungere l'anima nel terzo stato? Tutti i gradi? Noi saliamo solo nella misura in cui ci connettiamo e noi incorporiamo l'uno nell'altro e nella misura in cui
come facciamo a prepararci per il desiderio di ricevere e non manchiamo l'opportunità di rivolgerci al Bore per la correzione. Questo è solo attraverso il gruppo, quando noi impariamo gli uni dagli altri. Il lavoro del gruppo è che più andiamo avanti verso la fine della strada, il lavoro del gruppo diventa sempre più elevato, grande, speciale.
Bulgaria 1.
Si è sentito dire a Vladi Kiev che bisogna chiedere al Bore di ricevere in una misura uguale anche il male e anche il bene. Come è possibile chiedere anche il bene e anche il male, eppure il Bore è buono e benevole? No, noi dobbiamo solo chiedere il bene. Come fa l'uomo a chiedere una cosa maligna? Allora, precisamente, che significa che siamo pronti a ricevere dal Bore sia il bene che il male in una misura ugualmente? Noi siamo disposti a ricevere dal Bore tutto, solo che ci mandi qualcosa. In questo modo possiamo avvicinarci a Lui. Allora, cioè, questo è un fatto relativo che riceviamo il male. No, noi riceviamo solo il bene, non è possibile ricevere dal Bore il male. Donne latin 10.
Se büyüyen arzunun manevi bir arzu olduğunun ayrımına nasıl gelebiliriz? Nedir manevi arzu?
Come posso identificare il desiderio che cresce in me come un desiderio spirituale? Che significa un desiderio spirituale, veramente? Desiderio spirituale è un desiderio per la connessione con gli amici, con tutta l'umanità e con il Bore in un unico sistema da cui non viene fuori nulla, tutto sta in questo sistema. È l'uomo disposto a dare a questo sistema tutto ciò che necessita. Questo vuol dire desiderio spirituale. Rileggi. Di nuovo punto 30. La seconda divisione è dai 13 anni in poi. Che allora viene data la forza al punto nel cuore in lui, che è la parte posteriore dell'anima di Kedusha, rivestita del suo desiderio di ricevere alla nascita, solo che non comincia a risvegliarsi se non dopo 13 anni, che è per il motivo detto sopra. E allora incomincia ad entrare sotto l'autorità del sistema dei mondi di Kedusha, cioè nella misura in cui egli si impegna nella Torah e nelle mitzvot. E lo scopo principale di questo periodo, di quel periodo, è di realizzare e intensificare il desiderio spirituale di ricevere, poiché alla nascita si ha solo un desiderio di ricevere per la corporeità. Pertanto, nonostante ha realizzato il desiderio di ricevere eccessivo prima dei 13 anni, questo non è ancora il completamento della grandezza del desiderio di ricevere. E la parte primaria della grandezza del desiderio di ricevere possiamo immaginarcela solo nella spiritualità. Questo perché, ad esempio, prima di compiere 13 anni, il suo desiderio di ricevere bramava di divorare tutta la ricchezza e il rispetto di questo mondo materiale. Questo è evidentemente è evidente a tutti che non è un mondo eterno ed è solo un'ombra effimera. Eppure quando egli consegue il desiderio di ricevere spropositato spirituale, allora egli vuole divorare per il proprio piacere tutta la bontà e la ricchezza del mondo a venire eterno, che è per lui una proprietà eterna per sempre. Così la maggior parte del desiderio di ricevere eccessivo non è concluso se non con il desiderio di ricevere spiritualità. Rav, domande? Rav, perché secondo quest'ordine non vediamo che qui arriva la gente più ricca, più famosa, con le brave più grandi nel mondo? Se non ho realizzato, allora magari qualcosa qua. Rav, però che cosa hanno? Allora, egli dice qua che fino a 13 anni l'uomo cerca tutti i desideri materiali. Allora arrivano quando non c'è più, veramente. Loro probabilmente non ci arrivano. Allora, quanti soldi l'uomo potrebbe godere? Quanta fama, gloria? Questo non è possibile riempire l'uomo. Il nostro desiderio per questo è senza limiti. Ma che significa il nostro? Ah, dell'uomo. Il desiderio di ricevere dell'uomo, egli desidera tutto, controllo, soldi, onorificenze, tutto. Allora, quando egli dice che da 13 anni in poi vuole il desiderio spirituale, non è... Basta, ora solo desiderio spirituale. Proprio allora iniziano a crescere gli altri desideri. Sì, crescono così, in maniera alternandosi. Allora, come si fa a pulire che sia veramente solo lo spirituale? Ma per il momento qua non c'è solo lo spirituale. Il fatto che egli ha il desiderio di ricevere eccessivo per tutti i piaceri dell'uomo, questo non è il desiderio di ricevere spirituale. Allora, egli dice che il ruolo principale in quel tempo, dopo 13 anni, è di realizzare, di ingrandire il desiderio di ricevere spirituale. Questo è veramente il compito di chi ha avuto il risveglio del punto nel cuore. Allora, io chiedo come realizzare e ingrandire il desiderio di ricevere spirituale. Noi non lo sentiamo ancora. L'uno, allora che significa desiderio di ricevere spirituale? Bravo. Non lo so, devo prima sapere cosa è spirituale. L'uno, allora di cosa scrive qua? Di che stato? Bravo. Uno stato a cui probabilmente dobbiamo arrivare. Ma quando? Dopo che realizzeremo tutto il desiderio materiale che si trova in noi. L'uno, come lo attueremo? Ravelli dice che la seconda divisione da 13 anni in poi, che allora viene dato la forza al punto del cuore in lui, che è il segreto dei posteriori di santità, rivestita del suo desiderio di ricevere sin dalla nascita, e che l'uomo vuole riempire questo desiderio di ricevere all'uno. Allora coloro che sono arrivati a studiare la saggezza della Kabbalah non hanno avuto ancora il risveglio del punto nel cuore? No, così l'uomo bussa alla porta ed entra. Allora, c'è qualcosa che lo attira. Questo non significa nulla. Allora, che desiderio ci guida per arrivare qua e sederci qua? Giusto, c'è qualcosa. Che tu pensi che troverai qua qualcosa nella vita? Però non è ancora la seconda divisione. Allora, cioè la seconda divisione è quando l'uomo già sa qual è il desiderio di ricevere spirituale. Rav dice sì. Che io desidero solo la spiritualità. E qual è la spiritualità? La dazione, la connessione con gli altri, l'aiuto reciproco. In modo di conseguire il Bore. Ma fino a 13 anni è solo il desiderio di ricevere materiale.
E
perfino nel desiderio di ricevere spirituale, come egli scrive qua, non è la fine della grandezza del desiderio di ricevere, perché la parte principale della sua grandezza è di... e può essere immaginata solo nella spiritualità. Allora, la domanda è, io lo sento come se fossimo in una sala d'attesa, che già in anticipo è conosciuto chi entra nel mondo spirituale. Rav, io non so a chi è chiaro questo. Allora, al Bore è chiaro, a noi no. Rav, va bene, là c'è, sì. Allora, c'è una decisione. Poi cosa facciamo? Così giochiamo? Abbiamo qualcosa da fare? Come affrettare la rivelazione del Rishimo di ciascuno? Che cosa facciamo qua allora? Come facciamo a lavorare? Non così giochiamo? Rav, voi siete nel turno per entrare... nei gruppi ed insieme ai gruppi voi continuate a stare in attesa in modo di entrare nella sala di ricezione del Bore. Allora, a parte stare nel turno, possiamo fare una cosa attiva per cambiare come lui ci ammette? Certo. Ognuno secondo quanto investe, all'uno in cosa investe, perché da quello che scrive Baal HaSulam, tutto il nostro investimento attuale è solo di accrescere il desiderio di ricevere spropositato. Non abbiamo il controllo su questo. È l'unica cosa che possiamo promuovere, possiamo risvegliare il punto nel cuore, questo secondo stato, prima del primo stadio. Brava. Noi non sappiamo precisamente con... quali delle nostre azioni possiamo avanzare più e a quale direzione, però bisogna provare con tutte le direzioni in tutti i modi. Allora, può essere un salto sulla prima divisione e passare alla seconda divisione? Allora, io non so cosa significa saltare, potrebbe essere di sì. Allora, qual è la cosa che possiamo fare di più? Il modo di andare avanti, Rav, la connessione tra noi, allora perché? Perché fa questo? Rav, questo è certo che fa da ognuno un desiderio di ricevere più grande e secondo questo ed anche non solo un desiderio più grande con un carattere più spirituale, perché egli vuole connettersi con gli amici sopra il suo desiderio di ricevere. Allora se egli può fare una tale azione, questo per lui è proprio un'azione che lo fa uscire da questo mondo verso il mondo spirituale. Allora, più il lavoro nella connessione ingrandisce il desiderio di ricevere materiale, possiamo dire che anche grazie a questo il desiderio di ricevere spirituale cresce nell'uomo anche se egli non ci fa caso? Ah, sì.
No.
Noi stiamo leggendo il libro Gli scritti di Rabash, primo volume, pagina 720, l'articolo Qual è la preparazione alla vigilia dello sabato nel lavoro? Qual è la preparazione alla vigilia di sabato nel lavoro? materiale dello studio sta nel sistema dell'arvut. Qual è la vigilia nella, qual è la preparazione nella vigilia di sabato nel lavoro? Ecco che i nostri saggi dissero: nel futuro a venire il Borè porta un libro di Torah e lo pone sul suo petto e dice a colui che si è impegnato in essa di venire e prendere la sua ricompensa. Prontamente gli adoratori di idoli si radunano e arrivano. Il Borè disse a loro: in cosa vi siete impegnati? E il Borè disse: tutto ciò che avete fatto l'avete fatto per voi stessi. Essi gli risposero: il maestro del mondo, dacci in anticipo e faremo. Il Borè disse loro: sciocchi del mondo, chi fatica alla vigilia dello Shabbat mangerà durante lo Shabbat, e chi non ha faticato alla vigilia di Shabbat, da dove mangerà durante lo Shabbat? Ci sono molte spiegazioni letterali, ma nella via del lavoro, qual è la fatica alla vigilia dello Shabbat da cui trarre il cibo per lo Shabbat? Lo Shabbat vediamo che viene chiamato un dono e non una carità. Come dissero i nostri saggi, per sapere che io, il Signore, vi santifico. Il Borè gli disse a Mosè: Mosè, ho un buon dono nel mio tesoro. Il suo nome è Shabbat. Chiedo di darlo a Israele. Vai a dirglielo. La Gemara porta la prova di questo, perché chi dà un dono al suo amico deve avvisarlo. Occorre comprendere qua due cose. Uno, qual è il motivo per cui nel dono occorre avvisarlo? Eppure, per quanto riguarda la tzedakah, la carità, abbiamo imparato il contrario, ovvero che la tzedakah, carità, deve essere fatta di nascosto, come scritto, dare di nascosto placa lira. Due, perché lo Shabbat è chiamato un dono, mentre la fede è chiamata tzedakah, carità, come è scritto, ed egli credette nel Signore e lo considerò giustizia, e non un dono. Dobbiamo capire che cos'è un dono nel cammino del lavoro e cosa è la carità, tzedakah, nel cammino del lavoro. Noi vediamo che l'ordine del mondo è che la carità si dà per pietà e non per l'amore. Come dissero i nostri saggi, non si valuta in base ai cibi. È così perché la carità non viene data per amore, mentre bisognerebbe verificare se veramente conviene dare a lui la carità o meno, dato che nella tzedakah è la pietà che determina se conviene dare o meno. E poiché l'uomo che dice che non ha i cibi, cioè nulla con cui sostenersi, questo causa la pietà. Perciò egli dissero a riguardo, e si dissero a riguardo, non si valuta in base al cibo per vedere se si tratta di un uomo onesto o di un truffatore. Questo è ciò che è stato detto a riguardo. Rav Yudah dice: valutiamo gli abiti e non teniamo conto del cibo. E Rashi interpreta abito come è venuto nudo e ha detto copritemi. Quindi viene esaminato per vedere se non è un truffatore, poiché per quanto riguarda gli abiti non suscitano alcuna pietà, perché un uomo può vivere senza abiti, ma non può vivere senza cibi. Al contrario, il dono è qualcosa che diamo specificamente a coloro che amiamo. La grandezza del dono si misura in base alla misura dell'amore per quell'uomo e anche dall'importanza di quell'uomo. Dato che la condotta del mondo è che chi vuole manifestare all'altro la sua misura dell'amore, egli lo esprime facendo un dono. In base al valore del dono appare anche la misura dell'amore. Tuttavia c'è un altro valore nel dono. Se chi dona è un uomo importante, l'amore non può essere misurato in base al dono, poiché con un uomo importante anche un piccolo dono è prezioso. Con un uomo importante il dono si misura in base all'importanza e alla grandezza di colui che dà. Ora possiamo capire la differenza tra la carità e un dono. Dato che con un dono, quando egli vuole mostrare il suo amore al suo amico, o al suo maestro, o ai genitori, o ai figli, e così via, se colui che dà il dono non lo avvisa che gli ha fatto un dono, come farà chi lo riceve a scoprire l'amore di colui che dà per lui? Ne consegue che la dazione del dono è stata inutile. Vano. Tuttavia c'è un'altra condizione per un dono: la cosa che si regala deve essere un accessorio e non una necessità. Di solito non diciamo ho mandato a questo povero un dono del pane e dei pesci per lo Shabbat, e non diciamo neppure ho mandato allo sposo un orologio d'oro come carità. Piuttosto un dono è specificamente di cose superflue, lusse, mentre la carità è una cosa necessaria, non è una cosa eccessiva. Ne consegue che se manda degli accessori di cui l'altro non ha bisogno, perché glieli manda? E per mostrargli il suo amore. Ne consegue che se non lo avvisa che gli ha fatto un regalo, qual è il senso del dono? Ecco perché i nostri saggi dissero: chi fa un dono al suo amico deve avvisarlo. E per quanto è stato detto che bisogna informarlo, non è proprio che gli ha inviato il dono, ma anche informare il suo valore, poiché in base al valore del dono, in questa misura si rivela l'amore tra di loro, perché colui che riceve il dono nella misura in cui viene, si impressiona dal dono, così in questa misura egli gli dà la giusta gratitudine, e attraverso questo si forma il legame d'amore tra loro. Eppure, per quanto riguarda la tzedakah, carità, là non c'è il fatto dell'amore, perché la carità riguarda solo colui che dà e non ha alcun legame con chi la riceve. In questo caso è il contrario, perché se chi riceve ringrazia colui che dà, allora il donatore non sta più facendo una carità, ma c'è spazio per aggrapparsi alla sua carità che non lishma, ma piuttosto deve ricevere da lui la gratitudine. Pertanto, evidentemente la carità deve essere fatta di nascosto, cioè solo per lo scopo della carità, e non affinché il povero gli dia un piacere.
Sostenuto il mondo intero. Non è così per un dono. Di solito gli uomini non chiedono doni, non chiedono regali. Invece, quando amiamo qualcuno e vogliamo esprimere il nostro amore, così che diventi noto all'altro che lo amiamo, allora gli mandiamo dei regali. Inoltre, il valore del regalo riflette la misura dell'amore, cioè il valore del dono è come la misura dell'amore. Per questo motivo, quando un uomo vuole che il suo amico gli invii dei regali, deve sforzarsi di fare cose che piaceranno al suo amico. Così egli lo amerà. L'amore fa la sua parte e in questo modo riceverà i regali dell'amico. Tuttavia, non è ammesso chiedere un regalo. Con questo capiremo ciò che abbiamo chiesto. Qual è il problema alla vigilia dello Shabbat nel lavoro? È che un uomo prende su di sé il regno del cielo, ma per il regno del cielo chiamato Tzedakah, un uomo deve chiedere al Creatore perché c'è stato uno Tzimtzum e un occultamento, per cui non sentiamo il Creatore all'interno della ragione. Ma dobbiamo accettare la fede al di sopra della ragione. E poiché il corpo non è d'accordo con ciò che la ragione non impone, un uomo si trova in esilio all'interno dell'amore per sé e non riesce a capire come può uscire da questo esilio. Questo è chiamato esilio in Egitto. A questo proposito è stato detto: io, il Signore tuo Dio, ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto. Solo il Creatore può cambiare la nostra natura e farci passare dall'amore per sé all'amore per il Creatore. E solo allora potremmo osservare e amerai il Signore tuo Dio. Questa richiesta che fa un uomo, che un uomo fa per ricevere la forza della fede è chiamata Tzedakah. È come se pregassimo: è stato detto, avremo la Tzedakah perché osserveremo e faremo tutta questa mitzvah davanti al Signore nostro Dio, come Egli ci ha ordinato. Inoltre, Baala Sulam ha detto che una mitzvah, o questa mitzvah, si riferisce alla mitzvah della fede. Quindi, significa che diciamo al Creatore che se abbiamo la forza di fare tutto di questa mitzvah, sarà Tzedakah da parte del Creatore, se Egli ci darà la forza della fede al di sopra della ragione, che è chiamata atto, dato che è al di sopra della nostra ragione, è chiamato un atto. Ne consegue che il lavoro che un uomo deve fare in cui sforzarsi la vigilia dello Shabbat per avere cosa mangiare durante lo Shabbat significa che si sa cos'è normale nel mondo, che un uomo si affanna solo per ottenere cose che gli danno delizia e piacere. Per esempio, vediamo che ci sono uomini che fanno due lavori o che lavorano ore supplementari oltre a quello che devono lavorare secondo i giorni e gli orari che lo Stato ha stabilito. Ognuno guadagna un salario in base alle sue ore e alle sue capacità. Tuttavia, alcuni lavorano più di altri. Chiaramente, in questo modo, un uomo vuole ottenere qualcosa che desidera, e questa è la ricompensa che gli dà l'energia per lavorare. Cioè, in base alla misura della ricompensa che si aspetta, tale è la sua energia per lavorare. I nostri saggi hanno detto che è come il lavoro e il pasto. Il pasto è considerato la ricompensa. Quindi hanno detto, chi non ha faticato alla vigilia dello Shabbat, che è il momento di preparare gli ingredienti per il pasto, e non li ha preparati, cosa mangerà? Poiché gli ingredienti certamente sono lavoro e fatica. Ne consegue quindi che, poiché lo Shabbat è un dono chiamato un pasto, ed è consuetudine che chi fa un pasto inviti solo gli individui che ama, gli ingredienti del pasto rappresenteranno i preparativi per essere invitati al pasto. Questo perché, dal punto di vista del Creatore, un uomo non dà al Creatore alcun aiuto per il pasto. Invece, ciò che un uomo può fare per preparare il pasto e farsi invitare. Può farlo solo in un modo, compiendo buone azioni che piacciono al Creatore, in modo che Lui lo ami. Come diciamo, colui che sceglie il suo popolo Israele con amore. Questo significa che il Creatore sceglie il suo popolo Israele. Ma la domanda è, e cos'è Israele? È prendere su di sé la fede. Questo è chiamato Israele. E tutta la preparazione è il lavoro per diventare Israele. Da chiedere? Domanda. Come è possibile che la fede è chiamata carità? Carità è data a qualcuno che è povero. Quindi significa che il Borè è povero? A qualcuno che manca la fede è chiamato povero. Dopodiché tu dai a lui. Domanda, ma quindi dice che deve prendere su se stesso il gioco del regno dei cieli che si trova nella fede, è stata data al Borè e il risultato è che il Borè è colui che ha bisogno della carità. Perché no? Studente, non funziona perché è stata la necessità del Borè, della carità, per questo io sono nella fede al di sopra della ragione, Rav, sì. Studente, è come se contraddicesse tutto, Rav. Tu vuoi dare al Borè, e cosa puoi dare al Borè da parte tua? Qualcosa che non ha. Che cos'è?
Kilim de Kabbalah.
Vasi di recezione. Studente, e come faccio a donare vasi di recezione? Qual è la connessione tra la fede e dare vasi di recezione? Rav, perché la fede è una forza che ti aiuta a donare. Studente, significa che la fede da parte nostra dà al Bore una via per raggiungere i vasi di recezione? Rav, sì. Domanda. Altro? Nessuno. Sì. Più di questo, dice che la carità è una questione di necessità. Il Bore ha delle necessità? Rav, sì. È strano, è un po' strano, perché com'è possibile che il Bore abbia delle mancanze, giusto? È così che questa è la vera mancanza che è in lui per ricevere dalle creature. Domanda. Cosa è più corretto, lavorare con gli amici? Nella ragione o al di sopra della ragione? Rav, chi sono i tuoi amici? Ho amici nella decina, dice lo studente. Più corretto parlare con loro, conoscerli, quello che gli manca, quello che gli provoca dolore, e connettermi a loro all'interno della ragione, piuttosto che piuttosto di essere in preghiera costantemente al Bore. Cioè, come possiamo sviluppare una conoscenza di ognuno di noi? Qual è la forma più corretta per lavorare con gli amici? Rav, tu hai bisogno di connetterti con loro, essere vicino a loro, amarli. Qual è l'atmosfera corretta per avere un avanzamento corretto? Rav, per quale motivo? Studente, io sento che è così che è corretto. Rav, tu senti, secondo le tue sensazioni, questo è quello che tu determini. Stai scrivendo la Torah nelle tue sensazioni? Rav, io chiedo nella maniera più semplice possibile. Come posso essere meno connesso con loro, in una maniera meno umana con loro, e lavorare nella fede al di sopra della ragione, vedere il Bore, la grandezza degli amici, che il Bore corregga, che possa correggere tutto quello che io vedo distorto negli amici, dentro di me. Scusate. Rav, perché tu, quando vedi qualcosa di male, tu devi trasformarlo in bene? Tu fai qualcosa con la tua mente. Domanda. Ma io lavoro in opposizione a quello che la natura mi dice. La mia natura squalifica gli amici. E io mi rivolgo al Bore per correggere questo, io voglio vedere il bene negli amici. Rav, quindi tu stai lavorando secondo il tuo cervello? Secondo il tuo cervello. Studente, sì, ma in opposizione al mio intelletto, alla mia mente, alla mia ragione. Io posso parlare con gli amici, quello che gli dà fastidio, che lo addolora, lo disturba, e connettermi con loro in una maniera semplice, dove non posso più pensare cose negative su di loro, e posso cominciare a connettermi, perché io vedo che è quello che gli manca. Studente, come dovrei lavorare? In questo o quella maniera? Rav, quindi io chiedo a te, come scegli con cosa lavorare? Studente, io preferisco nella maniera in cui io noto che è meglio connettersi con gli amici, conoscerli un po' di più, ma d'altra parte è come se avessi un vulcano dentro di me, non riesco a... Studente, io penso che in generale non è neanche importante, è più importante di scrutinare lo scopo che si vuole raggiungere, e se lo sta facendo con gli amici è ancora meglio. Quando lui e l'amico hanno lo stesso scopo, forse lo conseguiranno. Bene. Rav, io vedo che oggi c'è qualcosa che non va, qualcosa nell'aria. Sì, Michael. Studente, da quello che hai detto a Eyal sembra che c'è un'altra soluzione che non ne parliamo, come l'appello al Borè, qual è il lavoro che bisogna fare. Rav, studente, cosa significa fede al di sopra della ragione? Rav. Studente, per prima cosa voglio dire che è qualcosa che ci mantiene occupati, che la vicinanza con gli amici è anche la misura in cui sai le difficoltà, i problemi, le mancanze degli amici. Potrebbe essere che sei con amici da anni, tu sai... Non sai neanche le cose basilari di questo amico, perché io penso che senza sapere i problemi, il lavoro degli amici, cosa chiedere al Borè? Chi dare la spiritualità, dare la luce, ci deve essere una determinata incorporazione. Io penso che ci manca questa cosa qui, nel livello umano. Ci manca questa vicinanza. Rav significa che io sono disposto a essere connesso con tutti gli amici, e solamente attraverso la connessione io sarò in grado di vedere la verità. Qual è il cammino? E da qui io imparerò anche come avvicinarmi al Borè, giusto? Rav, cominciare da qui e dopodiché c'è un appello al Borè. Cosa dovrei chiedere al Borè? Rav. Studente, non è soltanto per questo articolo, ma quasi tutti gli articoli della Rabash. C'è un punto determinato nell'articolo che parla del lavoro al di sopra della ragione, e in questo punto apre un'altra fase nel lavoro, dove una persona scrutina costantemente il punto di essere Adam, e sembra come se è qualcosa che ancora noi non abbiamo raggiunto. Come possiamo avvicinarci alla comprensione della fede al di sopra della ragione, o di lavorare al di sopra della ragione? Rav, ok, ti ho sentito. Domanda. Invece possiamo chiedere agli amici come vuole essere connesso. Una volta lo vediamo in una maniera, un'altra volta in un'altra. Bisogna dirigersi come gli amici vogliono connettersi. Rav, sì. Studente, Rav, quindi in questa maniera raggiungiamo la connessione? Studente, secondo.
Gelecekte Yaradan bir Tora kitabı getirir ve onu bağrına yerleştirir. Onunla meşgul olmuş olanlara gelin ödülünüzü alın der. Tora'nın Yaradan'ın bağrında yer alması ne demektir? Teşekkürler.
È scritto nel primo paragrafo che nel futuro il Borè porterà il libro della Torah e lo piacerà. Non ho capito l'ultima parte. Nel primo paragrafo è scritto che il Borè porta il libro della Torah e lo posiziona nel suo, e non ho capito. Quindi chiede cosa significa che il Borè piazzerà il libro della Torah nel suo bosom. Non ho capito come tradurlo in italiano.
No.
Rav, che lo sta abbracciando e dice che chiunque si impegna arriverà e prenderà la sua ricompensa. Ovviamente io non conosco tutte queste parole, qual è la loro autentica interpretazione, ma tutti coloro che si impegnano nella Torah arriveranno e riceveranno la loro ricompensa.
No,
sì. Chi è pronto a scappare, a correre al Borè per quello che sta offrendo? Di stare lì con il libro della Torah, accettare tutti quanti. Qui è scritta una frase così, lo mette nel suo, e chiunque si impegna arriverà e prenderà la sua ricompensa. Chi è pronto? Chi è disposto? Sei disposto? Perché? E il Borè dice che tutto quello che ha fatto l'ha fatto per se stesso. Caro Dio, datecelo in anticipo. Voi siete stolti, coloro che non hanno lavorato nella vigilia dello Shabbat, cosa mangeranno per lo Shabbat? Meglio scappare via da tutto questo, da questo invito. Bene, noi lasceremo stare questo per adesso. Cos'altro abbiamo? Dovremmo dare gli annunci? Perché annunci? Questa è la fine della lezione? Studente, questa è la mia domanda. Bene. Annunci, Rav? No! Io non capisco cos'altro abbiamo dalla lezione. Noi abbiamo lo studio delle 10 sfirot. Lo volete oppure no? Chiede Rav. Alzate la mano. Non tanto, ma leggiamo.
Noi
stiamo leggendo dallo studio delle 10 Sfirot, volume 3, parte 10. Noi stiamo leggendo la traduzione ebraica, perché non abbiamo la traduzione inglese, faremo del nostro meglio. Studio delle 10 Sfirot, le parole dell'Ari. Quindi è la Vav della Sag inclusiva, Zerampin e Tvuna. Dopodiché i due Nekudim inferiori dalla Yud che si trova nella Yud e nel riempimento della Ei in Binah, nella questione dell'interiorità con l'esteriorità, che discendono e diventano una questione di Mohin verso questi Vak, che sono Vak de Sag inclusi, nell'immagine della Tvuna che è vicina nella questione di Mohin verso